Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Ancora buongiorno da Lorenzo Beccarisi, mercoledì 30 aprile 2025, siamo in diretta sempre qui con Rotocalcio, il saluto che va anche a Giorgio Solani in cabina di regia.
Mangia il pollo con le mani.
Che mangia il pollo con le mani anche questa mattina, Andrea Magliocca al suo fianco.
Nemo profeta in patria.
Profeta in patria, non so se profeta in patria, profeta dove, il nostro Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo inevitabilmente da quella che è la partita di questa sera, l'appuntamento dell'Inter a Barcellona per l'andata delle semifinali di Champions League, con la conferma di un Thuram che viaggia verso la titolarità al fianco di Lautaro?
Sì, tendenzialmente sì, insomma, l'Inter poi verso l'una, diciamo, scioglierà un po' i dubbi interni, nel senso che anche ieri Inzaghi ci ha detto ce l'ha detto Lautaro ieri, che Inzaghi non aveva ancora comunicato la formazione alla sua squadra, lo farà a breve, perché insomma mattinata, la mattinata delle partite solitamente l'Inter fa un po' di sveglio muscolare, non fa particolari allenamenti, ma lavora su questo, e Inzaghi fa la riunione tecnica, Inzaghi comunica la formazione, ma dovrebbe esserci Thuram un po' per forza, nel senso che se non fosse una semifinale di Champions, se non fosse che l'Inter non ha alternative particolarmente convincenti nel ruolo, e se non fosse che arriva a questa partita in un momento così delicato, probabilmente Thuram non giocherebbe, perché diciamo non è in condizioni ancora ottimali. Però ieri ha lavorato in gruppo, è un giocatore che è fondamentale per l'Inter, e quindi tendenzialmente dovrebbe giocare, usiamo il condizionale finché non arrivano proprio certezze, ma insomma dovrebbe giocare al fianco di Lautaro.
Giusto per dare poi il resto della formazione, non ci sono particolari dubbi al di fuori appunto di Thuram?
No, un piccolo dubbio in difesa, nel senso che dovrebbe giocare Bissek, però anche ieri Inzaghi ha lasciato aperta la porta ad Darmian, ricordiamo manca Pavard, e c'è da affrontare Rafinha, che è il secondo miglior marcatore in Champions League dietro Girassi, ma insomma dovrebbe giocare Bissek con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. Tornerà diciamo al completo la linea di centrocampo titolare, nel senso che ci saranno Dumfries e Di Marco esterni, Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan in mezzo, e tra infortuni, turnover, tantissime partite, non accade da praticamente due mesi, dal pareggio col Napoli. L'Inter non schiera il suo centrocampo titolare dall'inizio. Anche qui pochi dubbi, nel senso che giocherà Di Marco, Inzaghi lo ha detto ieri, poi non è anche lui senza questione di infortuni, però non è apparso proprio al meglio nelle ultime giornate, c'era chi ipotizzava che potesse avere una nuova occasione Carlos Augusto, che invece forse è uno dei pochi ad essere apparso, non dico in palla, però comunque un po' meglio anche con la Roma, e però insomma Inzaghi per questioni di continuità, di titolarità, un po' se vogliamo, non dico di riconoscenza verso il gruppo, però insomma farà giocare il titolare classico che è Federico Di Marco.
Ecco, poi ieri si è giocata la prima delle due semifinali e non so se qualcuno anche in Italia si è ricordato ancora una volta che ci sarebbe un portiere bravino, verrebbe da dire, che ha il contratto in scadenza fra un anno, Ivan, perché Donnarumma col Paris Saint-Germain diciamo che ancora non ha deciso di rinnovare il contratto. Stuzzica l'idea a qualche italiana?
Sì, soprattutto all'Inter. Con tutte le difficoltà del caso, perché al di là dei trascorsi milanisti, ma quelli sai si possono superare tranquillamente, del resto Donnarumma già ai tempi del settore giovanile in realtà era praticamente destinato all'Inter, poi arrivò una sorta di scippo da parte del Milan mentre stava viaggiando verso Milano, questa storia diciamo quando era un ragazzino, non un calciatore affermato come oggi. L'Inter oggi le difficoltà principali sono legate fondamentalmente all'ingaggio, perché è un giocatore che comunque guadagna diciamo più di quanto non guadagni Lautaro, cioè ha, no, non ha un ingaggio stellare in senso assoluto, nel senso che fuori dall'Italia nelle big è un ingaggio sostenibile per un portiere titolare. In Italia qui Donnarumma arriva più o meno a 12 milioni di euro bonus compressi come stipendio annuale. In Italia è uno stipendio fuori, e nell'Inter nello specifico è uno stipendio un po' fuori dai parametri societari, e questa è la principale difficoltà. Però l'Inter ci sta lavorando sotto traccia da un po' di tempo, nonostante Ausilio ufficialmente l'abbia smentito, ma tra l'altro la domanda gli venne posta prima di una gara di Champions, quindi anche non nel momento più opportuno, ma non per, cioè, la domanda era giusta, però era comprensibile anche la smentita di Rito, ho visto anche il momento, però in realtà l'Inter ci sta lavorando sotto traccia, fiutando il possibile affare e pensando inevitabilmente al post sommer, ecco,
che sicuramente andrà valutato. C'è poi una notizia arrivata questa mattina, in realtà già ieri si vociferava in casa Juve di questo rinnovo di Milik per spalmare l'ingaggio, sempre per entrare, no, nell'ottica un po' di riduzione di costi. Ecco, c'è un altro attaccante mancino che ha un contratto piuttosto pesante alla Juve, Ivan. Mi sembra di poter dire che sarà un'estate anche lì di dentro fuori, anche perché ha un anno di contratto e quindi bisognerà decidere il futuro di Vlahovic.
Sì, più fuori che dentro, perché i presupposti sono quelli che sono. Milik, insomma, ha rinnovato, ha spalmato anche nell'ottica poi di partire in prestito, sì, quando starà bene, ma sono due situazioni molto diverse, nel senso che Vlahovic ovviamente poi si può dire che ci si aspettava di meglio, si può ragionare su tante cose, però comunque un giocatore che un contributo lo ha dato e che segna e che fa gola, che guadagna tantissimo, sempre lì, sempre per la Juve e sempre per il calcio italiano. All'estero è un contratto ricco, però che
gestibile,
diciamo più gestibile che in Italia. E la Juve da tempo lavora, prova, discute per sistemare questa situazione, però poi nei fatti è evidente che Vlahovic abbia più potere contrattuale e non abbia tanto interesse a rinnovare abbassandosi l'ingaggio, perché è quello che servirebbe alla Juve. Per questo la situazione si è trascinata fino ad essere arrivati a un anno dalla scadenza di questo contratto capestro, e io credo che in estate la Juve proverà a monetizzare per quanto possibile dalla sua cessione, perché ad oggi il rinnovo di contratto è molto complicato. Poi, come sai, può cambiare tutto, può arrivare magari un allenatore che metta Vlahovic al centro e ci parli, che lo convinca, però diciamo io credo più all'ipotesi dal fuori Juve, andando sul mercato a trovare offerte probabilmente lontane da quello che sarebbe il suo valore ipotetico, cioè una trentina di milioni di euro, che però, o magari anche meno, che però consentano quantomeno di, oltre a risparmiare l'ingaggio, anche rientrare del valore a bilancio del giocatore, non di quello che è stato speso per sottrarlo alla Fiorentina. Quello ormai è molto improbabile per una serie di condizioni.
Sì, direi decisamente improbabile, considerando anche le difficoltà di questi ultimi mesi di Vlahovic. Hai parlato dell'allenatore della Juve, che sarà un tema sicuramente per forse la seconda parte dell'estate bianconera, perché prima ci sarà il mondiale per club che è diventato, forse ha già condizionato in maniera definitiva l'affare Ancelotti Brasile. È quello il tema centrale, e il ragionamento che mi viene da fare, Ivan, è, detto che non sono andato a cercare, non c'è ancora il calendario del Brasile a giugno, quindi non so se deve giocare qualificazioni al mondiale o se ci sono altre partite da giocare, però Brasile ha 6 punti di vantaggio a 4 giorni dalla fine sulla settima, e quindi la qualificazione per il mondiale non è in discussione. Faccio fatica a capire questo ostracismo verso un'eventuale permanenza di Ancelotti al Real Madrid anche per il mondiale per club, che rischia di far saltare tutto? Come, cioè, è solo quello il punto della discordia o c'è anche altro e viene nascosto dietro a questo mondiale per club, Benedetto?
No, c'è anche, c'è soprattutto dei dissapori con il Real Madrid, perché la Federcalcio ha spinto, la Federcalcio brasiliana ha spinto tanto, il Brasile giocherà il 6 giugno la prossima gara di qualificazione ai mondiali con l'Ecuador, ed era stata identificata un po' quella come data per il possibile esordio di Carlo Ancelotti, e Florentino Perez insomma, non ha gradito particolarmente il timing, la velocità, il fatto che comunque sia arrivato l'accordo in una fase finale, probabilmente, anzi sicuramente finale del ciclo di Ancelotti, ma in cui comunque il Real ha giocato una finale di Coppa del Rey, sta con un po' di ritardo correndo per la Liga, quindi non è stato gradito tutto questo, e non è arrivato, insomma, quello che comunque serviva, un via libera da parte del Real Madrid nei confronti del passaggio poi già a giugno di Carlo Ancelotti al mondiale per club. È difficile, insomma, su quello che dicevi tu, il Brasile comunque appunto già il 6 giugno ha un impegno di qualificazione, è vero che non dovrebbe avere grandissime difficoltà, però è il Brasile e vuole avere un allenatore per quella data lì, quindi il tema era trovare un accordo con il Real Madrid per liberare Ancelotti prima del mondiale per club, e questo non è, ad oggi è molto difficile che possa accadere, e così insomma si stanno anche valutando alternative. C'è Jorge Jesus, che è un po' il nome che sta circolando come ipotesi per la panchina verde-oro, e Ancelotti insomma rischia di salutare poi Real Madrid, però senza approdare alla guida della nazionale carioca.
Può diventare un'alternativa per qualche squadra italiana? Penso per esempio alla Roma.
Penso alla Roma, fai bene, nel senso che è un club sulla cui panchina Ancelotti anche in passato ha confessato di volersi sedere, è il sogno neanche troppo nascosto di molti tifosi. Però è difficile per tutta una serie di ragioni. Io credo che la Roma cercherà cioè, più che credo, Ranieri ha detto che la Roma cercherà un profilo più giovane di lui, che non ci, insomma, che è abbastanza semplice, però tutto sommato penso anche di Ancelotti, sarebbe una scelta, cioè, più un po' di cuore, un po' per chiudere un cerchio, cioè io credo che Ancelotti veda la Roma un po' come la chiusura di un cerchio in qualche modo, e ad oggi non so se la Roma abbia la possibilità di mettergli sul piatto un'offerta sportivamente, al di là del dato economico, che comunque non è secondario, sportivamente competitiva. Ci sarebbe da capire la convivenza con Ranieri, non perché ci siano particolari problemi, però se Ranieri, come è stato detto più volte, poi bisogna vedere se succederà, se Ranieri dovesse, cioè, rimarrà da Roma come super consulente, insomma, credo che avere un allenatore più giovane e non uno comunque con un'esperienza anche superiore a quella di Ranieri abbia un senso, perché Ranieri che supervisiona il lavoro di Ancelotti onestamente mi sembra un pochino complicato come dinamiche, ripeto, non come dinamiche personali, perché ci mancherebbe altro, ma come proprio dinamiche professionali, è un po' strana, sarebbe un po' strana come situazione.
Sì, dall'altra parte, Ivan, poi mi sposto anche su quella che è la questione Milan, perché oggi si parla anche dell'allenatore in chiave Milan. Ecco, forse Ancelotti è l'unico che ha lo status per reggere quella che sarà, perché già lo so, e lo sappiamo tutti, conoscendo vagamente la piazza di Roma, il commento alla prima sconfitta è: ma Ranieri questa partita non l'avrebbe mai persa, perché tanto questo sarà il tema per il prossimo allenatore della Roma. Forse anche da quel punto di vista penso a nomi come Pioli, De Zerbi, Vieira, ci vorrà un certo pelo sullo stomaco per gestire la piazza di Roma, una piazza che sta in questo momento si sta abituando forse troppo bene con questi 18 risultati utili consecutivi che ha portato Ranieri. Non sarà facile per chi prenderà il suo posto.
No, non sarà facile, anche se allo stesso tempo chi arriverà dopo Ranieri comunque erediterà il lavoro in positivo che è stato fatto, perché prenderà una squadra che poi probabilmente cambierà con il mercato, però in cui molti protagonisti hanno ritrovato una centralità. Per esempio, io penso tutti a Sulè, cioè Ranieri è arrivato che aveva un giocatore di cui non si capiva cosa fare, chi arriverà dopo di lui avrà un giocatore che può essere un punto di riferimento per la Roma a livello tecnico per tanti anni. Cioè Roma, sono i due lati della medaglia, le due facce della medaglia: da un lato il peso di venire dopo chi ha fatto bene, dall'altro la fortuna di ereditare una situazione migliore di quella per esempio che ha trovato Ranieri oggettivamente. Sì. Quindi non so cosa sia più difficile, cosa sia più facile. Poi gli allenatori che ho menzionato un po' il peso sullo stomaco ce l'hanno, cioè nel senso Vieira e Fabregas per la carriera da grandi giocatori che hanno avuto, De Zerbi perché ce l'ha di suo il peso sullo stomaco, sono, anche se secondo me De Zerbi no, potrebbe essere una miscela esplosiva De Zerbi a Roma da alcuni punti di vista, se va bene può andare molto bene, però è un allenatore che non le manda a dire. Io per esempio Vieira ce lo vedo molto di più. C'è anche il tema che quello che hai detto tu è giusto, la piazza di Roma la conosciamo, allo stesso tempo bisognerà fare una sorta di patto, e in questo credo che, se come si è sempre detto, Ranieri rimarrà all'interno della società, lui possa aiutare a dire: bene ragazzi, io non resto in panchina, cioè non ha senso questo paragone, mettiamocelo alle spalle, bisogna capire che c'è un nuovo allenatore che ha diritto a essere giudicato in base ai suoi risultati, alle aspettative che gli vengono richieste di soddisfare, e non nel paragone con qualcosa che non può tornare, perché non ha senso, perché Ranieri ha detto tante volte che vuole andare al giardinetto e non vuole più stare in panchina all'Olimpico.
E l'ultima, Ivan, per salutarti, a proposito di panchina, si è parlato di Sarri-Milan in questo momento. La vera domanda, oltre al discorso di allenatore del Milan, è chi lo sceglie?
È quello, vabbè. Io allora ti dico, io sono convinto che alla fine andrà Allegri al Milan, però vediamo. Sarri è un nome credibile, e il grande tema è proprio quello lì, chi lo sceglie? Perché è da chi arrivano queste indiscrezioni? Perché il Milan è impegnato in un processo decisionale non semplice, che si sta rivelando anche abbastanza farraginoso, in cui c'è una resa dei conti interna palese tra Furlan e Ibrahimovic, in cui Ibrahimovic ha un candidato che avrebbe un senso come Iglitare, ma io penso che nonostante tutti gli incontri Furlan sceglierebbe chiunque altro, non per la professionalità di Tare, ma proprio perché vorrebbe dire sposare la linea di Zlatan. Cioè è una situazione abbastanza delicata. Ieri tra l'altro si è, ora non ho un vuoto di memoria, non mi ricordo chi ne ha parlato, però qualcuno ha parlato anche di una possibile riapertura del discorso con Paratici, e quello per esempio credo escluderebbe Sarri dal novero delle alternative. Cioè, un Milan
in realtà credo, Ivan, scusate, ti interrompo, anche Tare, cioè, non so quale possa essere il nome di un direttore sportivo tra quelli che stanno uscendo al Milan che sia vicino a Sarri. Credo dire anche il duo Sarri-Tare a Roma non è che abbia lavorato proprio tutto rose e fiori.
Esatto, e cioè secondo me il Milan deve risolvere prima le sue questioni interne, capire perché poi è passata la linea del decide Furlane, però ora, cioè, sai, la verifica è data da quando le decisioni arrivano, però non c'è ancora, e continua questa... Ora, faida è un parolone, però questo confronto interno da cui di fatto non si esce, non si capisce chi saranno le teste del nuovo Milan come dirigente, direttore sportivo e come allenatore.
E vedremo allora quelle che saranno queste teste che decideranno in casa Milan. Ivan, grazie e buona giornata, buon lavoro.
Buon proseguimento.
Grazie dunque a Ivan Cardia. Ci fermiamo, piccolo break, al rientro parleremo di Juve, lo faremo con Mirko Nicolino, parleremo anche di Champions, insomma tanti argomenti dopo la pausa. Ancora in diretta con Rotocalcio, seconda ora insieme. Andiamo ad aprire la parentesi relativa alla Juventus e non solo. La facciamo con Mirko Nicolino. Mirko, buongiorno.
Tutti ben ritrovati.
Allora, partirei dalla notizia del rinnovo di Milik, che già si sapeva da ieri, ufficialità arrivata quest'oggi, per semplificare poi quello che sarà il ritorno in campo di Milik il prossimo anno, quasi sicuramente lontano da Torino in prestito, però forse anche un discorso che ci può aprire più riflessione, soprattutto sulla voglia della Juve di gestire alcuni costi, e più che parlare di Milik forse avrebbe da parlare direttamente dell'altro centravanti mancino che ha un contratto pesante in casa Juve, che è Vlahovic.
Sì, diciamo che la notizia ha un po' sorpreso, perché da settimane si parlava della possibilità della Juventus di risolvere consensualmente il contratto con Milik, calciatore fermo praticamente da giugno dell'anno scorso, non è mai stato in campo in questa stagione. Il rinnovo è un rinnovo strategico dal punto di vista economico, che non cambia di una virgola le strategie della Juventus per il futuro, sono quelle di rivoluzionare totalmente l'attacco, perché sappiamo che Colomani ha dei costi importanti e non resterà a Torino se non al massimo con un accordo ponte per il mondiale per club, e poi c'è Vlahovic che percepisce 12 milioni l'anno, ha un solo anno di contratto ancora, e la Juventus non vuole sostenere più questo costo, il costo di Vlahovic, e cercherà una sistemazione, anche se per quelle che sono le prime voci pare che a livello di ingaggio l'entourage di Vlahovic stia continuando a chiedere la luna, e quindi eventuali compratori sono abbastanza, non dico scoraggiati, ma un po' impressionati, ecco.
Ecco, poi ovviamente tanto passerà da come finirà la stagione inevitabilmente per la Juve, per quello che sarà il mercato estivo, e soprattutto tanto passerà da questi 10 giorni che arrivano, prima la trasferta di Bologna, poi la trasferta di Roma con la Lazio. Ecco, queste due partite decideranno tantissimo, quasi sicuramente sul futuro di Tudor, su quello che sarà il bilancio estivo della Juve, ma ti chiedo se deciderà tanto anche sul progetto con Cristiano Giuntoli questo finale di stagione.
Io credo che queste due partite decidano di più il futuro di Giuntoli che quello di Tudor. Sono sempre stato convinto dal primo momento che il contratto di Tudor non sarebbe dipeso dalla conquista o meno della Champions League, perché la Juventus è stata chiara fin dall'inizio, il suo contratto sarebbe scaduto al termine del Mondiale per club, quindi se ci fosse stata la volontà di proseguire a prescindere lo si sarebbe fatto dall'inizio, e oggi l'impressione è che la Juventus abbia voglia di provare tutto, qualsiasi cosa si possa fare fino alla fine, fino all'ultimo giorno, per riportare Antonio Conte a Torino. Quindi con o senza il quarto posto, credo che alla fine queste due partite siano più importanti per il destino di Cristiano Giuntoli in circa 2 stagioni complete alla Juventus ha cambiato 4 allenatori e ad oggi ha un deficit, ecco, dal punto di vista tecnico della rosa che molti non si aspettavano, visti i suoi precedenti e le sue competenze, e visto il fatto che soprattutto in questa stagione sportiva la Juventus ha incassato ma ha anche investito tantissimo.
Ha investito tantissimo, c'è stato sicuramente l'obiettivo di ridurre i costi, il peso del costo della rosa sul bilancio, però come hai detto che è stato anche un investimento importante fatto in estate, ancora soldi sono stati investiti a gennaio, anche su giocatori non di proprietà, perché comunque penso a Renato Vega, penso a Colomoni, penso a Conceição, sono giocatori che sono costati decisamente tanto, ecco, allora inevitabilmente quello che mi viene da chiederti, Mirko, è: la Juve ha la forza, a prescindere da quello che sarà il direttore sportivo, per fare quello che poi servirà in estate? Perché penso che sicuramente, ha detto, rivoluzionare l'attacco. In difesa ad oggi si riparte da Bremer e Gatti, perché Kelly non è che abbia dato così grandi garanzie, Renato Veiga non è di proprietà, altri difensori sono stati venduti o liberati, quindi c'è da fare quasi due reparti, per non parlare poi di quelle che sono state le operazioni che a centrocampo non hanno convinto. E penso che con Douglas Luiz e Cop Miners la Juve, passami il termine poco calcistico, non dico ci debba morire, ma ci deve convivere quantomeno per un altro anno, a meno che non arrivi un'offerta importante, che ne dubito.
Sì, la riflessione è ampia e secondo me riguarderà tutta la rosa. Quello che capisce è un diktat, quello della proprietà, di cercare di rivitalizzare e di rivalutare allo stesso tempo i giocatori che sono stati presi quest'anno, anche se alcuni indubbiamente sono pare e anche difficilmente spiegabili le operazioni. Basti pensare che nel mercato di gennaio i due acquisti definitivi della Juventus, perché Kelly è un prestito con obbligo, è un acquisto definitivo mascherato, sono Alberto Costa appunto e Kelly, che sono costati 36 milioni di euro, una cifra che dai due la Juventus difficilmente recupererà mai e che con ogni probabilità in estate andranno via in prestito. Quindi c'è da fare una riflessione ampia su tutti i ruoli, su tutti i reparti. Bremer rientrerà, Cabal rientrerà, ma sono due grandissime incognite. Quando un giocatore viene da un crociato è una grossa incognita. E tra l'altro la Juventus in queste due sessioni ha anticipato
un ulteriore
passo indietro.
No Mirko, vai, ti avevamo perso un attimo, vai, ti abbiamo recuperato.
No, stavo facendo un altro passo indietro velocissimo, sì. Quando la Juve sceglie Motta, e Motta con Giuntoli nel famoso incontro in Portogallo, che decidono di fare una sorta di all-in e di anticipare anche del budget per i successivi mercati pur di provare a vincere subito. Ecco, si spiegano così spese importanti come quelle di Cop Miners, di Douglas Luiz e poi i tentativi che potremmo definire maldestri di gennaio, che però hanno impegnato, ripeto, budget per la prossima stagione, e quindi c'è intanto da conquistare la Champions, altrimenti la proprietà dovrà, con un aumento di capitale più sostanzioso, garantire per i mancati introiti Champions. E comunque ci sarà da fare i conti, ci sarebbe da fare i conti con dei giocatori che senza la Champions League non verrebbero tra gli obiettivi, i giocatori che già ci sono, che eventualmente senza Champions vorrebbero andare via. Quindi la Juventus oggi è un cantiere che vive sostanzialmente alla giornata. La Juventus se lo può permettere, diciamo di no, però deve farlo perché si è posta in questa condizione difficoltosa e ora deve uscirne in qualche modo.
Deve cercare di uscirne. Penso che, abbiamo detto, il nome principale da monitorare in uscita in estate sia Dusan Vlahovic. A quel punto ci sarà questa rivoluzione in attacco da fare, costruendo intorno a chi? Perché mi spiego, ti spiego la riflessione che mi viene spontanea. Se la Juve avesse bisogno di un budget importante dal punto di vista economico per fare mercato, perché un centravanti da Juve difficilmente lo trovi gratis o con pochi soldi, e se dovesse succedere, la possibilità non è così remota, che la Juve non vada in Champions, mi viene da pensare che il nome più caldo per eventualmente creare budget è quello di Yıldız. A quel punto la domanda è: da chi si riparte? Se c'è già un'idea magari anche di possibili obiettivi, perché penso che sia complicato adesso anche fare dei ragionamenti su chi può essere un obiettivo concreto per la Juve, se non sai che budget hai, che competizioni farai a livello europeo. E aggiungo anche, perché non è da escludere anche che la Juve non faccia poi le coppe europee, perché comunque sono tutte lì, eventualmente poi capire anche chi sarà il tecnico. È una riflessione che faremo fra pochissimo. Mirko è caduto un attimo, ora lo recuperiamo, perché comunque bisogna farlo questo ragionamento in ottica Juve. È difficile capire in questo momento chi possa essere un elemento intorno al quale costruire o un obiettivo dal quale partire per il mercato estivo. Ecco, Mirko, l'abbiamo recuperato. Mirko, non
sì,
so fino a
avevo
che
sentito, avevo, no, avevo sentito la domanda. Tranquillo,
ok, sì, va, allora ti lascio la risposta.
No, allora, anche per l'attacco, la riflessione che bisogna fare è profonda. Yıldız, la scorsa estate, è stato quasi un caso alla Juventus. perché aveva fatto delle richieste di un certo tipo, il suo entourage, richieste che erano state inizialmente accolte parziale, poi grazie anche alla mediazione dello sponsor tecnico, sappiamo che Yıldız è un uomo immagine Adidas, si è trovato questo punto di incontro tra campagne pubblici con Yıldız protagonista. La domanda che io mi pongo sempre è: senza Champions League, l'entourage di Yıldız e la mediazione dello sponsor tecnico, che fine andrebbero a fare? Domanda che io mi faccio. Anche se il ragazzo pare abbastanza tranquillo e non punta i piedi, almeno ad oggi. Cristiano Giuntoli ha fatto due nomi appena arrivato alla Juventus l'anno scorso, due anni fa, scusatemi. Sono Kefren Turan, e lo ha portato ad un anno di distanza, e Victor Osimhen. Victor Osimhen è un pallino di Cristiano Giuntoli, sappiamo che lo ha avuto a Napoli, però in questo momento oggettivamente mi sembra un'operazione complicata, sia dal punto di vista diplomatico, il cartellino del Napoli, e sia dal punto di vista finanziario. Per questo motivo dico che l'obiettivo più concreto e più realizzabile ad oggi per attacco della Juventus mi sembra possa essere Retegui, però è abbastanza cara, perché l'Atalanta lo ha pagato circa 20 milioni, ma non vuole darlo via per meno di 50-55 milioni.
Che vorrebbe dire una maxi plusvalenza per l'Atalanta, e dall'altra
l'ennesima,
parte,
sì.
Esattamente, l'ennesima, e dall'altra anche dal punto di vista della Juve, un bel azzardo considerando anche l'operazione Cop Miners fatta pochi mesi fa dall'Atalanta. Mi sposto sulla Champions, Mirko, perché ieri c'è stata la prima delle due semifinali, e anche lì protagonista un nome che in orbita Juve gira da 5-6 anni, ovvero quello di Gigio Donnarumma, che diventa un'occasione, io penso, tra un anno, se non dovesse rinnovare col Paris Saint-Germain, non penso vada via in estate. Ecco, anche lì uno si deve far trovare pronto per cogliere l'attimo. Però a prescindere dal discorso mercato, vado più sul campo, Mirko. Mi sembra di dire che la campagna europea di quest'anno di Donnarumma stia avanzando prepotentemente la sua candidatura come forse portiere più forte del mondo in questo momento?
Sì, poi su Donnarumma di solito le opinioni si dividono, no? È un calciatore molto divisivo, perché basta che faccia un errore e diventa oggetto di attacchi feroci, poi basta che faccia una serie di prestazioni positive e torna improvvisamente numero uno al mondo. Secondo me in questo momento è uno dei più bravi al mondo, non c'è sia già oggi il più bravo. Credo che però ormai Donnarumma viaggi verso palcoscenici internazionali. La grandissima chance di portarlo a Torino non l'ha colta, aveva aperto dei discorsi abbastanza avanzati con l'allora agente Mino Raiola, ma poi non li ha portati a conclusione, e oggi quello che mi risulta è che comunque alla Juventus siano contenti di Di Gregorio e non cerchino un primo portiere, se non piuttosto una riserva. Quindi sono contento in generale per Donnarumma, perché comunque portiere italiano, l'Italia ha una grandissima tradizione tra i difensori, quindi sono molto contento per lui. Spero che in un futuro già prossimo sia meno diviso, onestamente. C'è troppa altalena nei giudizi nei suoi confronti.
Sì, decisamente sì. Sulla partita di oggi invece, Mirko, fra Barcellona e Inter, che canovaccio di partita ti aspetti? È che io penso che tanto della partita dell'Inter girerà non solo dalla presenza, ma dalla condizione fisica di Dumfries e Thuram, che sono i due giocatori che riescono a sfruttare meglio il campo aperto, e il Barcellona, se ha un punto debole, è proprio quello che ha questa linea veramente portata ai limiti dell'estremo, ma con una logica, perché permette al Barcellona di giocare nella metà campo avversaria, e quando il Barça gioca nella sua metà campo fa più fatica, come ha dimostrato anche ad esempio contro il Borussia Dortmund. Che partita ti aspetti oggi a Montjuic, e se ti aspetti un Inter che abbia come obiettivo principale quello di portare la qualificazione a Milano e quindi provare a tenere la partita il più chiusa possibile?
Il Barcellona è una squadra che ho seguito tanto negli ultimi tempi e che davvero, come dici tu, porta all'estremo la proposta di gioco di Flick e si prende dei grandissimi rischi, ma grandi, ed è questo il motivo per il quale ancora non ha chiuso la Liga, perché secondo me è la squadra più forte quest'anno, però il fatto di aver avuto questi alti e bassi, e i bassi sono i momenti della stagione in cui poteva chiudere il discorso, mi fa pensare che sia un po' capace di tutto, cioè capace di qualsiasi, ma capace anche di inciampare contro chiunque. È già successo altre volte in stagione, e quindi credo che Flick dovrà fare molta attenzione all'Inter, soprattutto se ci sarà Thuram, perché l'Inter con Thuram è una squadra, l'Inter senza Thuram è un'altra squadra, così come il Barcellona senza Lewandowski gioca in un modo, con Lewandowski gioca in un altro. Quindi a Ferran Torres, che interpreta il ruolo di terminale offensivo in maniera diversa, apre, questo consente di provare ad aprire degli spazi più sugli esterni, però in cui il Barcellona sia un pochettino più attento alle transizioni positive dell'Inter, perché rischia davvero persi poi andare a giocare la qualificazione a Milano, e lì poi sarà una gara totalmente diversa.
Sarà ben diversa, sì, sicuramente sì, la sfida di San Siro, però c'è da dire che prima bisogna pensare a quella di questa sera, che è tutt'altro che semplice. Abbiamo parlato della Juve, Mirko, in un'estate in cui ci saranno tanti cambiamenti, ora non so se tante rivoluzioni totali, però tanti cambiamenti importanti in Serie A, Juve, Roma e Milan, lo sappiamo, lo diamo praticamente per scontato che ci saranno cambi di allenatore. Non so quante volte in Italia si siano presentate comunque tre panchine così importanti la stessa estate. In realtà, se ci pensiamo ora, ripensandoci bene, due su tre c'erano già la scorsa estate, perché Juve e Milan hanno cambiato, la Roma no perché c'era De Rossi. C'è da capire anche cosa farà il Napoli con Conte. Non penso ci siano discussioni su Inzaghi. Vediamo anche l'Atalanta con Gasperini, cosa succederà. Vediamo la Lazio con Baroni. Ti immaginavi, anche magari ti chiedo due o tre mesi fa, di poter arrivare a questo punto della stagione con tutti questi punti interrogativi in un anno in cui, se andiamo a vedere, sono tutte molto vicine, perché non c'è mai stata una corsa europea così tirata con cinque squadre in tre punti. Sono tutte in corsa, eppure molte di queste squadre sono pronte a una rivoluzione.
Sono tutte in corsa perché la prima in classifica ha, mi pare, più di 10 punti in meno rispetto allo scorso anno, la quota scudetto si è abbassata a circa 82 punti.
E ti aggiungo, guarda Mirko, al volo anche l'ultima ha talmente pochi punti che si crea questa forbice che tante altre squadre hanno più punti.
Esattamente, è un campionato che si è praticamente livellato verso la parte centrale, no, della classifica. E questo consente addirittura a sei squadre di essere in corsa per il quarto posto, cioè forse è una cosa che non si verificava da decenni. Questo io sono stato un po' fortunato, devo dire la verità. Un paio di mesi fa ho scritto un editoriale in cui dicevo: attenzione, perché secondo me è quella di panchine. Questo perché ho ipotizzato che quando troppe squadre si livellano verso una posizione media, sì, sono tutti in corsa, ma alla fine rischi di essere scontenti in tanti, perché poi alla fine al quarto posto ci arriverà una sola su sei e le altre cinque rimarranno scontente. Per questo io, mentre tu parlavi, mi scuso se mi sono sovrapposto, ti ho citato anche la Lazio, sì, perché anche lì c'è un po' di malumore per il fatto che Baroni sia partito con il piede giusto, è entrato benissimo in maniera dottrinale, molto molto bene, però poi sai, ti aspetti il quarto posto, la qualificazione in Champions non arriva, il progetto rimane un po' in un limbo e c'è il rischio che anche di ripeto, un allenatore come Baroni, che secondo me ha fatto comunque bene, rischi di essere cambiato. La stessa cosa alla Fiorentina, fino a poche settimane fa, quando ebbe il momento di calo prolungato, Palladino è stato a lungo a rischio e discusso, quindi onestamente mi aspettavo almeno 4-5 cambi, stiamo andando verso 3-4 sicuri, ovviamente quando tanti club importanti italiani cambiano vuol dire che non sono in linea con la loro storia. La Roma lo è rientrata in linea con la storia grazie al lavoro incredibile che ha fatto Claudio Ranieri, però onestamente Milan e Juventus in questo momento sono in una situazione che paradossalmente le pone al di fuori dei club più importanti, perché ora sono stagioni ripetute in cui non riescono nemmeno a entrare in lotta per lo scudetto, e questo porta, ripeto, sempre a tecniche, perché alla fine è più facile cambiare l'allenatore che rivoltare totalmente una rosa.
È sempre la soluzione più semplice. Per salutarti, Mirko, leggendo il calendario: Roma, Fiorentina e Bologna, Juventus questo weekend, Lazio, Juve, Milan, Bologna e Atalanta, Roma il weekend successivo, Roma, Milan, Inter, Lazio, Fiorentina, Bologna alla penultima giornata, e poi si va a chiudere con in realtà nessuno scontro diretto, però ci sono partite importanti, penso ad esempio a Torino-Roma che è una sfida delicata. Riesci con questo calendario e con questo percorso, salendo le squadre, a farmi un nome per la quarta in classifica?
Ma guarda, io continuo a dire Juve perché la Juventus ha il destino nelle proprie mani e perché le altre hanno dimostrato comunque a turno di avere delle difficoltà. Il Bologna ha pareggiato, Lazio ha pareggiato, nonostante sulla carta avessero delle partite favorevoli. L'Udinese veniva da 6 sconfitte consecutive, cioè aveva ormai mollato una volta raggiunta la quota 40 punti. Il Parma sì, è comunque una squadra diversa da quando Achivo in panchina, però diciamo che nemmeno nella partita vinta con la Juventus aveva fatto intravedere tutta questa capacità di andare in gol e di creare problemi alle difese avversarie. Quindi questo denota una sorta di stanchezza sia atletica che mentale da parte di alcune squadre che sono lì in lotta, e quindi continuo a dire Juve perché in questo momento perché ha giocato meno partite rispetto ad alcune altre concorrenti, lo stesso Bologna e la Lazio che sono andate un po' più avanti in Europa e nella Coppa Italia, e quindi credo che alla fine ha una leggera maggiore freschezza, anche dovrà secondo me decidere il proprio destino in queste due prossime gare con Bologna e Lazio. La Juventus si è giocato un giollo importante, perché facendo almeno pareggio a Parma oggi avrebbe un vantaggio sulla quinta superiore. Quella sconfitta però si è marginalmente recuperata con i risultati delle altre in questo weekend. Credo che se la Juventus uscirà indenne dalle prossime due, le ultime non dovrebbe avere problemi a vincere.
E allora staremo a vedere come si completerà questa pazza corsa al quarto posto. Mirko, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, un caro saluto.
Grazie a Mirko Nicolino. Ci fermiamo, ultimo break, torniamo tra poco, lato Milan con Antonello Gioia e poi come sempre con Alen Valnegri in chiusura. Fra poco. Ancora insieme, ultima parte di Rotocalcio in questo mercoledì 30 aprile 2025. Abbiamo parlato tanto di Inter, ovviamente, vista la sfida di questa sera contro il Barcellona. Ci spostiamo dall'altra parte di Milano con il Milan, con Antonello Gioia. Anto, buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, mi devi aiutare un pochino a capire alcune cose. Penso ad esempio al titolo di oggi che abbiamo voluto leggere su alcune prime pagine relativamente al nuovo Milan che sta per nascere. Si parla di Sarri e di un Milan italiano. Deciso da chi? Ti chiedo prima di tutto, perché bisogna capire chi sta prendendo e chi prenderà le decisioni sul Milan del futuro.
No, a me dispiace se sarò confusionario in questa risposta, però penso di poter trasmettere bene la confusione che c'è nel Milan. Allora, facciamo cronaca così siamo, sì. Ecco, non sbagliamo. Il Milan contatta a febbraio Tare e Paratici con i colloqui fatti da Cardinale e da Ibrahimovic. Furlani va a New York per ribadire i suoi poteri davanti a Cardinale, torna, dice che avrebbe fatto lui i colloqui per il direttore sportivo, li porta avanti con Paratici, però alla fine non se ne fa nulla per i motivi che ben conosciamo, anche legati alla sfera, ecco, al processo penale che è in corso su Paratici, però anche all'autonomia che Paratici stesso avrebbe voluto e che Furlani magari non gli avrebbe garantito. Si torna quindi a incontrare Tare. Furlani va a Roma un paio di volte, lo fa anche ovviamente da remoto, a incontrare l'ex dirigente della Lazio, però non lo convince più di tanti colloqui, non è che siano andati male, però Furlani non è molto convinto da Tare, perché il suo preferito sarebbe Tony D'Amico. Tony D'Amico, dirigente dell'Atalanta, che l'Atalanta non vuole liberare, ne abbiamo avuto conferma tra l'altro pochi minuti fa, perché ha parlato per Cassi alla presentazione della partnership con New Balance dell'Atalanta, e ha detto che è vero, sono arrivati interessamenti per D'Amico, però sarà lui a costruire l'Atalanta del futuro, quindi D'Amico non se ne andrà da Bergamo. Nel frattempo Cardinale viene in Italia, incontra Ibrahimovic e Furlani, incontra nuovamente Fabio Paratici, e la quadra però non si trova, quindi si rimane al punto di partenza. Ho riassunto la situazione, mi sono preso qualche secondo in più per dire, signore e signore, confusione, io la tua domanda non so rispondere. Al Milan non so chi decide, probabilmente non mi stupirei neanche se la decisione finale fosse una non decisione, cioè si rimane così com'è, con la classica risposta: abbiamo valutato diversi profili e non abbiamo ritenuto nessuno idoneo a migliorare il club, che è una, ecco, una risposta, posso usare un termine un po' volgare, certo, come che funziona, un po' da paraculo, ecco, un po' da paraculo.
Che mi sembra il termine più adatto, anche se magari un pochino forte, però è proprio il concetto viene riassunto al meglio. Però ora faccio un'altra riflessione, perché rimaniamo sui nomi che sono stati detti, no? Che sono soprattutto Paratici e Tare in questo momento. E si parla di due concetti quest'oggi, Sarri e un Milan italiano. Se pensa allo storico di Tare, ma anche di Paratici, devo dire, soprattutto da quando ha avuto più autonomia alla Juve, non è che abbia fatto un mercato proprio in cui dici ammazza quanti italiani. La Lazio negli ultimi anni ha portato più italiani, prima lavorava molto su canali esteri, per non parlare del rapporto di Sarri con Paratici e con Tare. Mi sembra di poter dire che le notizie recenti cozzano neanche poco con i nomi che ci stanno accompagnando ormai da mesi. A questo punto ti chiedo, c'è il famoso Mister X che abbiamo imparato a conoscere prima per i giocatori, poi per gli allenatori, e adesso lo stiamo iniziando a conoscere anche per i direttori sportivi, oppure il Milan sta andando verso quella direzione che ci dicevi adesso te, la versione più furba, la traduco in maniera un po' più edulcorata, di ripartire da questo progetto e farlo con le persone che al momento sono al timone?
Guarda, allora, preciso una cosa, l'intenzione resta quella di aggiungere, sì, qualcuno, e insomma l'identikit che ci è stato sempre in qualche modo rivelato, o comunque che abbiamo capito attraverso insomma le varie cose che sono successe in questi mesi, è la volontà di aggiungere un direttore sportivo italiano, perché serve un uomo che faccia campo, e sappiamo bene quanto i direttori sportivi italiani siano abituati a questo tipo di lavoro, no? Molto più di quelli stranieri, che sono più manager e meno uomini di campo. Quindi diciamo serve un profilo del genere, e si cercherà di andare su un italiano, o comunque Tare non è un italiano, però è un italiano de facto, no?
Insomma, adottato.
Ci siamo capiti, non parlo di nazionalità, parlo proprio di formazione e di esperienza. E poi sull'allenatore si tenderà ad andare su un italiano perché si è capito che anche in questo caso è, insomma, molto meglio avere un tipo di allenatore che conosca bene il nostro campionato, che sappia anche come interagire con la stampa, che sappia muoversi, no, su tutte le diverse mattonelle che compongono l'area di un allenatore del Milan o dell'Inter o della Juve. Insomma, non basta saper fare allenatore, serve tanto altro. Poi il problema è che tra il dire e il fare c'è di mezzo sempre il mare, e il Milan non soltanto è molto lento, ma sta ricevendo e sta anche dicendo diversi no, e poi quando dici tanti no non ti rimane più nessuno. Quindi io sono davvero curioso di capire cosa succederà, e sarebbe, lo dico in maniera molto chiara, l'ennesimo disastro di una dirigenza che non è che non sia capace, però secondo me non è proprio competente a livello di esperienza, a livello di tempi, a livello di modus operandi, perché nel calcio, no, serve innanzitutto, servono i rapporti, e questa dirigenza non ne ha con nessuno. Serve insomma rapidità di esecuzione, e questa dirigenza, l'ho raccontato prima c'è Ibra e Cardinale, poi arriva Furlani, poi torna Cardinale, poi torna Furlani, i passaggi sono troppi e alla fine si rischia di non decidere nulla.
Ma allora, per salutarti, ti faccio due domande al volo. Primo, se ci sono troppi passaggi e troppe teste, perché aggiungerne un'altra se non viene sottratta alcuna testa pensante? E la seconda è, che è doppia, mi fai un pronostico sul direttore sportivo e allenatore del Milan della stagione 25-26?
Allora, sulla prima domanda, guarda, non è che non ti voglio rispondere, però più o meno evito di darti una risposta precisa, tanto più o meno hai capito ciò che penso da quello che ho detto fin questi 8 minuti, mettiamola così. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, il pronostico non è semplice. Io, nonostante le parole di Percassi, non escluderei al 100% D'Amico, perché poi è vero che l'Atalanta è un grande progetto, è vero che l'Atalanta ti permette di insomma stare anche tranquillo con gli errori, perché nessuno ti viene a dannare l'anima anche mediaticamente se sbagli un giocatore. Lo stiamo vedendo anche con De Ketelaere non segna da 4 mesi a Bergamo. Immaginate se fosse successo al Milan, no? Che De Ketelaere per 4 mesi non fa gol, staremmo veramente parlando ogni giorno di lui. È un posto diverso, non lo escluderei a priori. È chiaro che in questo momento il più facilmente raggiungibile è Tare, perché è sempre libero, e quindi se lo chiamano probabilmente Tare dice sì, e con Tare non mi stupirei se il nome fosse quello di Allegri.
E allora, guarda, ne approfitto, ti rubo un altro minutino giusto per fare una riflessione, perché ormai siamo in vena di pronostici. La stagione che inizierà sarà, ad oggi, in base poi vedremo a quello che succederà nelle prossime settimane, però teoricamente è l'ultima di contratto dei francesi, di due francesi non da poco, Maignan e Theo. Li vediamo il 1° settembre ancora vestiti di rossonero?
Allora, su Maignan secondo me sì, il rinnovo che gli è stato proposto è un po' più basso rispetto a quello che lui si aspettava, però credo che a 30 anni, perché Maignan ne ha fatti 30, e dopo questa stagione sicuramente negativa nella prima parte, molto positiva nella seconda, perché Maignan, insomma, soprattutto nelle ultime partite ha fatto gli interventi da Maignan, credo che gli convenga restare al Milan. Poi lo avevamo detto anche in un collegamento di un mese fa, il Milan intende rinnovare il contratto a Maignan anche per avere possibilità di cessione più remunerativa, quindi su di lui non ho molti dubbi che possa intanto rinnovare ed eventualmente restare almeno un anno. Su Theo Hernandez la situazione è un po' più complicata, però il problema è sempre lo stesso. Il rinnovo si potrebbe fare, perché entrambe le parti, se si accordassero a livello economico, che è il grande problema, no? La quadra la trovano sui 7 milioni, per esempio 6 e mezzo più bonus ai livelli di Leao. Il punto è che il Milan non può permettersi di perdere a zero Theo Hernandez fra un anno, e Theo Hernandez, se vuole andarsene prima senza rinnovare, deve portare offerte, e offerte non ne sono arrivate, interessamenti per lui non ne sono arrivati, quindi si è un po' in stand by in questo momento.
E allora bisognerà ancora attendere. Mi sembra la parola chiave in questo momento in casa Milan.
No, la parola chiave è confusione, poi ecco. La seconda è attendere.
Allora, attendere nella confusione, ecco, diciamo così, o più semplicemente attendere un po' di chiarezza, dai, diciamo, Va bene. Sperare un po' di chiarezza. Antonello, grazie e buona giornata e buon
grazie
lavoro.
A voi. Buona giornata.
Grazie,
buona
giornata. Grazie ad Antonello Gioia. Dobbiamo aspettare ancora qualche secondo per Alain Valnegri. Nel frattempo, allora, ne approfitto perché questo è stato un tema di cui abbiamo parlato, anzi sono stati due temi di cui abbiamo parlato nel corso di questa giornata. All'interno di tuttomercadoweb.com si parla di Donnarumma e soprattutto si va ad analizzare quella che è stata la prestazione di Donnarumma e l'analisi che è stata fatta in Francia, che riabilita Donnarumma dopo le parate col Paris Saint-Germain, miglior numero uno al mondo. Donnarumma è sulla strada per diventare il miglior portiere del mondo, dice l'ex portiere del Paris Saint-Germain, Joël Batz, tra l'altro anche celebrità sportiva in Francia, nel paese transalpino. È in corso una riabilitazione mediatica del numero uno del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana. Dopo le feroci critiche della stampa nei mesi scorsi, Donnarumma è celebrato come il miglior giocatore della squadra, tutto grazie alle sue prestazioni eccezionali in Champions, l'ultima inevitabilmente quella contro l'Arsenal ieri in quel di Londra, nel corso della quale è stato determinante almeno in due occasioni. Joël Batz, che ha difeso la porta del club parigino per 7 stagioni dal 1985 al 1992, ha commentato sulle parisienne la vittoria contro l'Arsenal dicendo: Donnarumma sta prendendo una nuova dimensione. Ecco, però adesso il Paris Saint-Germain deve anche rinnovargli il contratto se lo vuole tenere. E a proposito di contratto, non c'è da parlare solo dei giocatori ma anche degli allenatori, e la questione Ancelotti che sta tenendo banco, niente Brasile, ma Ancelotti e Real restano storia ai titoli di coda. C'è la rabbia nel futuro? Ci si chiede sempre su tuttomercadoweb.com. La pista Brasile Carlo Ancelotti sembra essere definitivamente saltata. Un ribaltamento inatteso arrivato dopo un incontro tenutosi a Londra con gli emissari della federazione brasiliana, in cui sembrava mancare solo la firma per formalizzare l'intesa. Quale sarà dunque il futuro di Carletto? Secondo quanto scrive Marca, sulla scrivania di Ancelotti c'è un'offerta milionaria proveniente dal calcio saudita che potrebbe diventare la sua prossima destinazione al termine dell'esperienza coi Blancos. La decisione del tecnico di Reggiolo di trasferirsi sulla panchina del Brasile non sarebbe stata ben vista dal Real, infastidito dalle trattative portate avanti parallelamente e lontano dai riflettori. Il rapporto tra il club e l'allenatore italiano è ormai titoli di coda, con il contratto in scadenza nel 2026, ma un futuro che potrebbe cambiare già al termine di questa stagione. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi su quella che rischia di diventare una frattura definitiva tra Ancelotti e la federazione brasiliana. Intanto il Brasile dovrà tornare sul mercato per trovare il successore di Dorival Junior e in pole position il nome è quello di Jorge Jesus. Tra l'altro, una piccola riflessione va fatta, semplicemente vedendola da esterno, io capisco che Real Madrid possa essere, come dire, anche magari infastidito dal fatto che Ancelotti durante la stagione abbia parlato col Brasile, però se da due mesi da Madrid, e quando esce una cosa da Real Madrid è perché vuole farla uscire Real Madrid, si sa che Ancelotti la prossima stagione non sarà l'allenatore del Real Madrid, qual è la colpa di Ancelotti se cerca di capire quale possa essere il suo futuro? Io non lo comprendo. Cioè, se tu da febbraio hai deciso che Ancelotti non sarà allenatore del prossimo anno, perché Ancelotti non può capire cosa farà il prossimo anno? Mi sembra una cosa talmente anormale che la posizione del Real Madrid la capisco poco. Se possibile, capisco ancora meno la posizione del Brasile, perché l'obiettivo del Brasile non è vincere le partite di giugno del 2025, è vero. Sì, la qualificazione non è ancora definitiva per il mondiale, ma se il Brasile si qualifica da primo o da sesto non cambia nulla, a 6 punti di vantaggio sul, mi sembra, il Paraguay, che quindi con tutto rispetto non è l'Argentina che farà 12 punti nelle ultime 4 partite, hai 4 giornate che mancano, 6 punti di vantaggio, sei qualificato. L'opzione Jorge Jesus, con tutto il rispetto, poi vincerà il mondiale sulla panchina del Brasile, ne sono sicuro, però non è che stiamo parlando di Guardiola, con tutto il rispetto. Io personalmente, se mi viene detto: guarda, devi aspettare due partite e avrai Ancelotti al mondiale, oppure non avrai Ancelotti e avrai Jorge Jesus, ma ce l'avrai da subito, con tutto il rispetto, io aspetterei queste due partite per Ancelotti, anche perché sto aspettando che Ancelotti si liberi dal Real Madrid, non, anche qui, con tutto il rispetto, il Deportivo Alaves in Spagna. Cioè, prima che l'allenatore si liberi dal Real Madrid ci vuole un po' di tempo. Si libera, benissimo, viene ad allenare il Brasile. Ora, che il Real debba fare la voce così grossa, lo posso quasi capire, che la federazione brasiliana, che non è che abbia vinto così tanto negli ultimi anni, faccia questo, vada così a muso duro. Sinceramente io faccio un po' fatica a capirlo.
Non si scherza con Jesus.
No, non si scherza, no, neanche con Jorge Jesus, ed è giusto, è giusto sottolinearlo, però bisogna un po' vedere. In un'estate in cui gli allenatori si muoveranno e si muoveranno tanto, perché abbiamo detto della questione Milan, abbiamo detto di quella che sarà la questione Juve, dove sensazione che Tudor non rimarrà il prossimo anno. C'è da capire la Roma, c'è da capire cosa vorrà fare la Lazio, cosa vorrà fare la Fiorentina, cosa vorrà fare Antonio Conte, cosa vorrà fare Giampiero Gasperini. Cioè, ci sono una marea di punti interrogativi, quindi questa sarà un'estate, vedremo il mercato come si svilupperà, però dal punto di vista degli allenatori sarà un'estate veramente molto, ma molto, ma molto interessante. Mi sembra di aver capito, mio caro Giorgio.
Non sento l'Africa.
Non sentiamo l'Africa oggi, mio caro Giorgio. Allora, direi che possiamo fare così, visto che poi c'è anche da fare vari impegni, d'altro probabilmente mi risentirete nel corso del pomeriggio, perché sarò anche in Consiglio federale e vi daremo aggiornamenti anche su quello che succede oggi in federazione. Direi che ci possiamo salutare qui, mio caro Giorgio Solani, così ti lascio.
Mangia andare, il pollo con le mani.
Esatto, ti lascio andare a pranzo anche quest'oggi a vedere i Simpson. Ci ritroveremo prossimamente sempre qui su TMV Radio. Vi lascio con Maracanà, con Marco Piccoli, Stefano Impallomeni e tutti i loro ospiti. Ovviamente focus principale su Barcellona-Inter di questa sera. L'editoriale Rotocalcio torna venerdì con Vincenzo Marangio dalle 11.
The King of the Mountain,
non penso sia Vincenzo Marangio in quel di Napoli, però me la ricordavo diversa Napoli, devo dire, mio caro Giorgio, però tornerà come detto venerdì a farvi compagnia dalle 11 alle 13. Buon proseguimento di giornata, mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!